L'ora della terra con Obi, i tuoi specialisti per la casa e il giardino ad Agno e a Sant'Antonino.
Le 9:10 minuti, buongiorno e benvenuti nell'ora della terra, oggi in diretta da Tremona, piccolo villaggio del Canton Ticino nel comune di Mendrisio, ai piedi del Monte San Giorgio, in una zona molto panoramica e ricca di vigneti che fa parte dell'area UNESCO del Monte San Giorgio ed è noto soprattutto per il suo forte legame con la sua storia e l'archeologia. Qui oggi conosceremo Edo Latini e la sua storia, una passione nata quasi controvoglia e diventata poi destino. Arrivato a Tremona nell'81 con un lavoro da geometra, l'idea iniziale di sistemarsi in campagna, ha finito per dare forma a una cantina costruita da zero. Partito con le prime viti, ha trasformato un terreno trovato per caso in una vocazione, puntando sui bianchi quando nessuno ci credeva davvero. Da lì è cominciata una scalata fatta di studio, fatica e ostinazione. Corsi, notti in vigna, sabati e domeniche tra i filari e anche l'ufficio, fino a fare della viticoltura una professione completa. E in mezzo, beh, sempre la musica, come un secondo respiro, dal sax alle percussioni, suonate con la stessa tenacia con cui ha coltivato la sua terra. Anche gli olivi raccontano la stessa testardaggine, piantati per bellezza, quasi per sentirsi un po' in Toscana, sono diventati un altro capitolo di una vita guidata dall'idea che, se ci credi davvero, prima o poi ce la fai. Tra poco con noi Edo Latini, ma prima, come sempre, c'è la musica, quella di Nella Martinetti.
Col suon dell'Ave Maria scende la sera pian pian, deserta e scura la via, si spegne un canto lontan, ma dietro la tua persiana, ti cinesina lo so, bella ti fai tutta per me, ma tanto bella già sei. Ticinella, non farti aspettare, non ti rendere preziosa, tu lo sai che mi piaci così, su non farla capricciosa. Ticinella, il musetto che hai, pare invidia ad una rosa. Quando la ticinella d'amore per me si infiamma, più bella e più dolce si fa. Quando la ticinella d'amore per me si infiamma, più bella e più dolce si fa. Metti la veste più bella, porti i capelli all'insù, tingi le labbra di rosa per stuzzicarmi. Preferisco Monella, tanto lo sai anche tu. Ti bacerò, ti stringerò, la crocchia tua scioglierò. Ticinella, non farti aspettare, non ti rendere preziosa. Tu lo sai che mi piaci così, su non farla capricciosa. Ticinella, il musetto che hai, pare invidia ad una rosa. Quando la ticinella d'amore per me si infiamma, più bella e più dolce si fa. Quando la ticinella d'amore per me si infiamma, più bella e più dolce si fa.
Le 9:14 minuti in diretta da Tremona, buongiorno Edoardo Latini, per tutti Edo.
Sì, giusto. Buongiorno Lara, buongiorno a tutti i radioascoltatori.
Quindi, abbiamo iniziato bene, la presentazione era corretta?
Altro che una presentazione super.
Super, super per super. Una super carriera la tua. Tu arrivi da Viggiù?
Sì, io sono nato a Viggiù e vabbè, ho vissuto fino a 24 anni a Viggiù. poi mi sono sposato con una bella zucchina e ci siamo trasferiti, appunto mi sono trasferito in Ticino perché lavoravo già a Chiasso in uno studio di ingegneria.
E non subito a Tremona però.
No, nel 1900 sposato nel 75 e nell'80 ho comprato il terreno a Tremona e 81 la casa era fatta e siamo venuti a Tremona, che poi è nata la figlia, la Sabina, mentre Samu c'era già.
E quindi di formazione non sei viticoltore, non eri viticoltore?
No, onestamente ho sangue bergamasco, perché sia papà che la mamma erano bergamaschi e automaticamente venivano dalla campagna, specialmente mio padre, che mia madre invece dalle Filande, che era un po' tipico negli anni 50. E quindi sono cresciuto con quell'aiutare in campagna mio padre, ma d'obbligo. In un certo qual senso, da giovane ho visto sempre la parte negativa,
quella più dura.
Sì, quella che i tuoi amici non giro a fare scemetti e tu invece dovevi aiutare, ma niente di più, perché in qualsiasi caso accumuli delle esperienze e delle emozioni. E poi nell'81, quando abbiamo fatto la casa, c'era questo grande terreno davanti in zona verde e casualmente, sono quelle cose che secondo me dico sono scritte nel nostro destino, sono andato a fare il giorno di Sant'Antonio dell'81 il corso di potatura secca a Mezzana.
Chi c'era? Chi l'ha tenuto il corso?
Brazzola.
Famoso Brazzola.
Lui, esatto, era Brazzola e eravamo forse una cinquantina, e ogni anno a gennaio. E poi ti rilasciavano quel piccolo fogliettino che ti chiamavano esperto viticoltore, che per me è stata un'emozione incredibile. Da lì ho cominciato, sono arrivato a casa, ho detto ma sì va, gli ho detto a mia moglie, piuttosto che vedi così mettiamo giù, avevo già un pollaio eccetera, avevo messo giù le mie prime 200 piante di Merlot.
Così hai
così,
detto proviamo.
Beh, devo dirti che l'aver piantato queste viti, vederle crescere, nascere, crescere, allungarsi, fare i primi grappolini, mi hanno dato una certa emozione di quale ho cominciato a crederci. Poi, appunto, come dicevi tu, suonando nella Filarmonica di Tremona c'erano diversi persone, saggi, anziani, che ho avuto un po' di informazione. Mi diceva che Tremona era famoso per l'uva bianca, via la rossa, perché era la vecchia famiglia Vassalli e Pollini, che gestivano anche un'osteria, nel 1949-50 aveva vinto per 2 anni la medaglia d'oro come miglior bianco svizzero. Quindi, perché abbiamo un terreno calcare, quindi minerali, eccetera. Quindi, niente, durante una delle giornate di lavoro in mezzo ai boschi qui sotto Sant'Agata, ero assieme con un operaio del comune che mi aveva andato, stavamo cercando le tubazioni dell'acqua calda.
Quindi stai facendo il tuo lavoro?
Sì, no, io facevo il mio lavoro, assolutamente. E siamo entrati in un bosco che c'era tutto un muretto in sasso. E gli chiedo questo mio, ma com'è che c'è il mio detto? Fa questo qui del vecchio vigneto dei frati Sant'Agata, giuro. Nel dirmi Sant'Agata, il frate, eccetera, mi ha dato emozione, mi sono informato, sono riuscito a avere in affitto questo terreno e tra lì e sulla strada ho piantato le mie prime 1500 piante di Chasselas, 1600 piante di Chasselas. Perché in quei tempi, parliamo del 82-83, si poteva piantare solo Chasselas, Semillon e Sauvignon.
Quella era la legge.
Quella era. Poi c'era Merlot e Pinot Nero. Niente, ho messo queste viti e è cominciato tutta una storia, cioè nel senso attrezzarti, cominciare da sull'acqua, ma non ho mai mollato lo studio di ingegneria perché dovevo mantenere la famiglia, cioè c'erano due bambini, c'era una casa, io e mia moglie lavoravamo e quindi però ecco lì è cominciato a nascere proprio questo amore, questa voglia, questa ricerca. Nel frattempo sono riuscito a ritirare 2 vigneti abbastanza importanti qui in montagna con l'attrezzatura e sono arrivato nell'86, mi ricordo, con 6.000-6.500 piante di uva. Nel frattempo era arrivato il giovane Luigi Colombi, l'ingegnere cantonale della viticoltura.
E c'è Tiziano Pedrinis che sorride, ecco. Quando li citi, da Brazzola a Colombi.
Ecco. E Luigi, avendo visto che c'era questa schiera, diciamo così, di apprendisti viticoltori, chiamiamoli così, in Ticino, ha pensato di fare un corso di viticoltura. Erano 4 settimane nell'arco di un anno. Quindi aveva 1 settimana di teoria subito all'inizio e poi pian piano si andava avanti. e lui lì aveva scelto, io non mi ricordo più se eravamo in 28 o 30, aveva scelto, mettiamo che siano 30 persone, 30 tipologie differenti di persone, dal dottore, mi ricordo c'era un comandante della polizia, c'era un ingegnere, insomma, tutta gente, un tecnico della RSI, eccetera, e abbiamo fatto questo corso nell'arco dell'anno e niente, lì le basi sono state messe realmente. E lo stesso anno, quindi diciamo 87, perché il corso è andato da primavera 86 all'autunno 86 per la vendemmia, e poi 87 ho organizzato il primo corso di vinificazione, che aveva creato anche un po' di scompiglio in certe cantine importanti, come che tiro fuori la gente che produce vino. Però è stato interessante, era il corso di una settimana, che ho fatto anche quello, e lì è cominciato. Nel frattempo ho aumentato la produzione delle viti, mi sono preso le dovute informazioni, avevo fatto anche il corso di sommelier in Italia. E beh, io non avevo mai bevuto vino, io bevo solo acqua e vino, cioè mai bevuto vino in vita mia, ragazzo, non lo sopportavano, quindi dovevo cominciare a mettere i piedi per terra e rendermi conto cosa stavo facendo, dove andavo. Ed è così che ho piantato il primo vigneto di Chardonnay in Cantuticino nel 1986-87 sotto casa, che mi era stato bocciata la domanda di costruzione perché era un vitigno sconosciuto.
Chardonnay.
È sconosciuto. Io avevo degustato il Chardonnay del Maculan quando si è fatto il sommelier e niente, mi ha detto ok, lo pianti, sarà sotto controllo di Gudo, che non mi viene in mente, dell'Agroscope, e non ti diamo niente. A quei tempi, come davano ancora qualche sussidio, ho preso niente perché era un vitigno non omologato. Ma pensiamo che in Ticino c'è circa, mi sembra, 800.000 piante di Chardonnay. Ma fa niente, a me è sempre piaciuto l'idea di diversificare, di fare qualcosa. Cioè, all'interno del San Giorgio devono essere uve bianche, proprio per la tipologia del terreno, la posizione, che siamo abbastanza in alto, sui 600 metri, quindi una maturazione un po' più lenta, un'acidità che porta in vendemmia abbastanza più importante che giù in basso, e così ho cominciato a camminare, ecco.
Beh, rimango senza parole, uno perché sembra che tu stia parlando di veramente tantissimi anni fa, in realtà senti 40
45 40,
ecco,
40. Beh, insomma,
io li tiro giù perché sì, vabbè, 81 sono nata io, quindi li tiro giù. E poi perché alla fine tutto questo impegno ha ripagato, perché sei rimasto contento del tuo percorso.
Assolutamente. Anche quando nel 92 ho lasciato lo studio di ingegneria, quindi non c'è più stipendio, ho fatto tremenda fatica. Ma se credi in qualche cosa, se ci credi, bisogna anche spiegare, erano altri tempi. Adesso sarebbe molto più difficile per i giovani prendere una strada come l'avevo presa io. Ma se ci credi, ti si aprono, non guardi le ore di lavoro, ti si aprono tante porte. Io ci ho sempre creduto, sangue bergamasco, quindi pota e vai avanti, ecco. E quindi sono andato avanti, ho preso diversi vigneti anche nel Malcantone, perché a un certo punto dovevo fare una certa quantità di uva da poter vendere, perché non vinificavo ancora, vinificavo qualcosa. Avevamo creato il gruppo Gli Stregoni del Merlot e Mendrisiotto.
Oh mamma!
Che c'era Rubio, c'era il Giorgio Tagliabue, ecco. E lì ognuno di noi vinificava per conto suo. Poi ci si trovava regolarmente una volta al mese a degustare, e si degustavano gli aceti che miglioravano sempre di più il primo e il secondo anno. Quindi nei nostri errori abbiamo imparato a vinificare con il cuore, ecco, con l'anima, col cuore e con l'anima, non con la scienza dell'aver studiato. E allora lì mi sono proprio reso conto che era ora di cominciare a vinificare, perché vendere solo uva non vivevi più in quei tempi lì. Quindi niente, sono arrivato a un certo punto, ho deciso nel 98 di costruire la cantina, la prima cantina a Tremona, 87, pardon, la 87 è la prima. Perché a un certo punto sì, potevo farlo e l'ho fatto. mentre invece poi nel 97-98 ho fatto un passo abbastanza importante, ho costruito la prima cantina abbastanza grande per cominciare a vinificare seriamente, perché il sistema migliore per me era stato quello di ogni anno rinunciare, non so, 10-15 quintali di uva da vendere e investirli nel vino. E così è stato. E stessa cosa, mentre quando ho iniziato a vinificare ho pensato anche, io sono nel San Giorgio, cerco di lavorare con l'artista del San Giorgio, che era Tazio Marti.
Tazio Marti!
Tazio Marti, che era, i suoi trompe l'oeil li trovi in tutti, da Tremona, Meri, Arza, Besazzo, c'erano tutti. Io avevo un bel feeling con lui.
E allora, tra poco ci racconti di quello che è successo dopo, perché prima di ascoltare la prossima canzone, lo diciamo, la cantina è assolutamente una cantina che è ancora super viva, ma di quello che è successo dopo e di cosa sta succedendo adesso ne parliamo tra pochissimo, dopo il duo di Morcote. Minuti in diretta da Tremona oggi, questa è l'ora della terra, il nostro ospite si chiama Edoardo Latini, ma tutti lo conoscono come Edo Latini. Siamo a Tremona, lui ci ha raccontato la sua storia, una storia in cui davvero crederci vuol dire poi ottenere dei risultati e a un certo punto pianta dopo pianta arriva anche la parte in cui, al di là della vendita dell'uva, si prova a vinificare. Una vinificazione di petto, posso dire così all'inizio?
Assolutamente, di petto e di amore. Perché, sì, vabbè, ho fatto corso di viticoltura che voleva, di vinificazione, ma non voleva dire saper vinificare veramente. Quindi chiedi anche qualche consiglio, però ho cominciato a vinificare sempre di più. Oltretutto avevo trovato diverse persone che vendevano e che mi facevano i complimenti, che per me erano quasi complimenti gratuiti, perché non mi sono mai ritenuto un fenomeno, al contrario, anzi. E niente, quindi alla fine nel 98 ho costruito questa cantina, ho iniziato a costruirla, che è terminata nel 99, proprio sopra i vigneti davanti a casa, con una vista che di sera vedi Milano tranquillamente. E niente.
Quindi... Poi però, bellissimo, no? Il contesto, il colpo d'occhio è meraviglioso. Ci volevi vedere anche un po' di Toscana.
Sì,
perché
sì,
solo la vigna non bastava.
E infatti, per quello che da sopra avevo creato questa piccola, prima era una piccola terrazza prima di fare la seconda parte, e guardando giù quella era la strada principale che da Bisazio sale attraverso i vigneti a Tremona, e dentro me la immaginavo una piccola Toscana, e quindi ho pensato nel 2002 di piantare degli ulivi. Conoscenze zero, perché poi quando ero ragazzino mi diceva che chi pianta olivo non raccoglie olivo, cioè vuol dire che bisogna lasciarci le penne per poter raccogliere le olive. Mi ho preso alcune informazioni, sono andato a Pescia in Toscana, a un vivaio Nannini, qualcosa del genere, e ho chiesto informazioni, ho spiegato che era un Ticino, che eravamo circa 600 metri d'altezza, e questo produttore di
pensavo
di piante,
Gianna Nannini ti avesse dato
magari poteva essere parente,
magari
no? E quindi lui mi ha consigliato che ci volevano 4 vitigni, 2 impollinatori produttori, Pendolino e Maurino, e 2 produttori che erano Leccino e Frantoio. Quindi 448, ho prenotato 100 piante.
Così?
Sì, ho prenotato queste 100 piante, e mi ricordo che nel mese di maggio sono andato a prenderle, ho detto ai miei operai: venite come in Toscana, andiamo a prendere le piante, così ci facciamo una mangiata in Toscana e poi torniamo indietro. Ed è stato quello. Sono venuto su, abbiamo iniziato a fare i buchi, mi diceva che più o meno ci voleva un maschio ogni 4 femmine.
Beato lui.
Ma quello l'ho pensato e basta. E quindi ho messo questi olivi proprio agli inizi di ogni parcella, ogni balza di terreno, perché chiaramente i nostri terreni qui di collina sono tutti a balze. E niente, abbiamo iniziato appunto queste olive senza mai fare nessun trattamento, e la prima raccolta di olive, me la ricordo sempre, 2010-2011, e avevo fatto su da legno forse 5-4 litri, 3-4 litri di olio, che però quando si facevano le cene e degustazioni in cantina facevo parlare i svizzeri tedeschi, volevano comperarli, no, non ve lo posso vendere, dico.
A me, 4 bottiglie,
sì,
non posso.
4 bottiglie, ma poi mi era costato sinceramente a me 130 franchi la bottiglia. Ma fetta, avendo c'è un olio così, no? E quindi abbiamo perso 2-3 anni di raccolta, poi invece dopo abbiamo cominciato a raccogliere meglio, e infatti come me hanno cominciato, tra l'altro ho fatto anche la scuola di olivi, che ai tempi nel 2003 si faceva a Lugano e durava una settimana.
Ma dai.
Sì, di sera. Mi ricordo che era all'inizio, per andare giù in via Nassa, c'è lì una chiesa anglicana e sotto si facevano i corsi.
Ma non lo so. Ma senti, ma e questo signore quando l'hai conosciuto?
Questo signore qui
che è appena entrato in sala qui a Tremona, quando l'hai conosciuto?
Caro Claudio, che tra l'altro è un grande amante degli olivi, è una persona che ha dato una storia adesso ai nostri oliveti, che bisogna levargli tanto il cappello, perché proprio ci crede, ci mette le ore, ci mette i giorni, ci mette tutto. L'ho conosciuto quando è diventato presidente, 5, 6, 7 anni.
Sì, buongiorno a tutti.
Claudio Premoli, buongiorno, benvenuto.
Grazie.
Presidente degli Amici dell'Olivo, quando vi siete conosciuti?
No, io Edo lo conosco
di fama
da molti anni, perché mia mamma è una gatta di Tremona,
sì.
E quindi io ero qui da bambino, ero qui spesso in vacanza, perché qui si stava meglio che a Rancate, era più alto. No, Edo l'ho conosciuto nell'ambito degli olivi più di dieci anni fa, forse anche di più.
E poi vi siete dati una mano, perché l'associazione Gli Amici dell'Olivo ha bisogno di persone come Edo.
Sì, sì, sì. Ma allora, l'associazione esiste solo perché ci sono i soci, e i soci sono l'associazione, non sono io o il comitato, sono i soci. E come Edo, che hanno gli olivi e quindi fa parte dell'associazione, però ci sono anche soci che non hanno neanche una pianta. Abbiamo ad esempio il vicepresidente, che è esperto di degustazione di olio, che non ha nemmeno una pianta, e poi ci sono chi ne ha una, chi ne ha 100, eccetera. Quindi Noi abbiamo bisogno di tutti, perché lo scopo dell'associazione è quello di promuovere la piantumazione dell'olivo in Ticino, di ripiantare, perché ricordo che la pianta dell'olivo, le prime sono state trovate nel 769, quindi 1300 anni fa in Ticino.
Poi è chiaro, Edo ha avuto questa visione, voleva ritrovare un po' di Toscana a casa sua, e quindi queste piante sono arrivate a rendere, diciamo, a livello di olio poco e niente. Ma adesso si parla tanto di olivi nella Svizzera italiana, una volta invece forse si parlava più di vigna.
Esatto, esatto. E posso dire anche che negli ultimi anni diversi viticoltori si stanno un po' diversificando, chi più chi meno, ma comunque o viene estirpato una parte del vigneto o magari anche tutto, specialmente i viticoltori piccoli che hanno difficoltà perché la burocrazia è sempre più pesante, no? Gestione della cantina, patentino per fare i trattamenti, quindi rinunciano e eliminano il vigneto, piantano olivi. Però ci sono ancora viticoltori che, a complemento della loro gamma dei prodotti, ecco, come diceva prima Edo, lui aveva solo 3-4 litri e quindi aveva poco, no? Però solo una correzione, lui ha detto 130 franchi al litro. Allora io e l'ex presidente Coduri avevamo fatto un calcolo a 20 franchi all'ora, quanto viene a costare un litro di olio, quanto ci è venuto a costare un litro di olio, compreso tutto, quindi il trasporto, la raccolta, gestire tutto, siamo arrivati a 400 franchi al litro.
Follia, esatto. Follia, follia, però un po' di follia, insomma, è servita ad arrivare a quello che abbiamo, certo, tra le mani oggi. Direi di fare così, dobbiamo raccontare ancora di quella che è la situazione dei nostri, possiamo dire, nostri olivi con Claudio Premoli. Dobbiamo raccontare ancora cosa è successo dopo a Edo in cantina, perché non è che abbiamo solo parlato di storia, c'è anche il presente e ci sarà naturalmente anche il futuro, ma non solo. Dobbiamo anche aprire le linee telefoniche per permettere a tutti voi di comunicare con Tiziano Pedrinis, che saluto. Buongiorno Tiziano.
Buongiorno Lara, e un buongiorno a tutti coloro che ci ascoltano questa mattina.
E un buongiorno anche al nostro Alfredo Baratella, che sta già rispondendo ai vostri messaggi, messaggi che possono arrivare, lo sapete, come sempre allo 076-321-1113, numero di WhatsApp di Rete 1, ma da adesso potete anche chiamarci in diretta allo 0848-03-0808 per parlare con Tiziano Pedrinis, naturalmente di orticoltura, con Edo Latini, se volete potete parlare di tutto, credo, e con Claudio Premoli, direi, di olivi, di olio, di frantoio, insomma. Questo è quanto per oggi, c'è Marco Zappa come l'acqua.
Amore ha una sua storia, bella o brutta, ma una storia. Senza storia è solo un sogno tuo e solo tuo. Ogni incontro, ogni abbandono, una storia anche nascosta, che riscopri piano piano nella gioia o dentro un pianto. Ogni amore ha una sua storia, bella o brutta, ma una storia. Senza storia è solo un sogno tuo, è solo tuo. Quanti amici ho ritrovato che non sapevo più di avere. Sotto casa e anche lontano mi danno sempre una mano.
che nasce pura e si intorpidisce solo dopo. Come l'acqua che nasce pura e si intorpidisce solo dopo. Intorpidisce solo dopo. Vieni al piano.
Come l'acqua, Marco Zappa, 0848030808, il numero per chiamarci in diretta, il numero di Rete 1, 0848030808, il numero di WhatsApp invece per scriverci e mandarci le vostre fotografie è lo 076321 1113. Allora andiamo con calma e seguiamo un certo ordine. Siamo arrivati a raccontarvi la storia di Edo Latini, della sua cantina e anche dell'amore per questi olivi che sono arrivati dalla Toscana per rendere più belli i suoi vigneti. Adesso però, Edo, sono olivi che regalano anche un po' di più rispetto ai primi anni.
Assolutamente. Infatti adesso l'ultima raccolta era di circa 9 quintali di olive. E, vabbè, l'anno scorso purtroppo abbiamo fatto niente a causa della mosca, che per fortuna quest'anno sembra che non ce ne sia.
Chiediamolo subito sì. Al presidente degli Amici dell'Olivo, mosca che non c'è.
Sì, confermo, non c'è, per adesso.
Ma che bella notizia, almeno lei non è arrivata.
Quindi per adesso avremo delle ottime olive e quindi di conseguenza un buon olio sicuramente.
Quindi quest'anno sì, davvero potrebbe essere una buona raccolta.
Diciamo, nell'ambito del monitoraggio che faccio con il servizio fitosanitario, visito 6 o 7 oliveti e per adesso ci sono piante, stranamente ci sono piante che hanno su solo da una parte olive, ma belle, sane. E poi magari altre piante non c'è niente, altre piante normale così. Quindi, e questo anche malgrado la grossa grandinata del 9 di giugno nel Mendrisiotto, che ha colpito un po' la zona Rancate, Mendrisio, Coldrerio, Balerna, così, Castello. Ecco, devo dire che c'erano forti danni, soprattutto sui rami, che possono causare poi il cancro dell'olivo, la rogna. Ecco, devo dire che si sono emarginati bene, quindi non dovremmo avere. Però, diciamo, dal punto di vista quantitativo non sarà un anno record, non sarà una grandissima annata, però potrebbe essere un'annata
discreta
se continua così con questo caldo, la mosca resta inibita. e quindi la femmina non riesce a depositare le uova nel frutto, nell'oliva, che si sta ingrossando sempre di più, e quindi per adesso andiamo bene. Ecco.
Edo, scalpiti? Stavi scalpitando per dire qualcosa?
No, nel senso, sarà la volta buona che quest'anno inauguriamo seriamente il
lì
nuovo
che volevo arrivare.
Nuovo frantoio di Mezzana, di cui io faccio parte del comitato dell'AFA, e di cui quando Claudio diversi anni fa ha presentato un'idea di frantoio, io onestamente pensavo che fosse passato la Mendrisio, ho prima preso un po' di quell'aria di là. E invece con la sua tenacia, la sua forza, la sua tenacia, è arrivato nell'arco di 3 anni, 4 anni a fare il frantoio a Mezzana, che non è del cantone, ma è dell'associazione degli olivicoltori e del gruppo AFA.
E quindi un frantoio che l'anno scorso è stato, diciamo, testato, provato in tutte le sue peculiarità, e quest'anno speriamo possa davvero regalare del buon olio. L'associazione Amici dell'Olivo fa anche delle degustazioni di questo olio e... chiaro, non sono i quantitativi pazzeschi che si possono fare in altre realtà, ma sono comunque olive e olio del Canton Ticino.
Esatto, sì. E rammento anche che l'olio, grazie agli sforzi della nostra associazione, è iscritto nel patrimonio culinario svizzero come prodotto adesso, diciamo, conosciuto a livello svizzero, ecco.
A livello svizzero, e si può naturalmente anche diventare amici degli Amici dell'Olivo senza avere nemmeno una pianta.
Esatto.
Claudio, torno da Edo perché non voglio dimenticare di raccontare quello che è successo dopo. Tu ci hai raccontato la tua storia, una bellissima storia. Crederci, arrivare a costruire una cantina, vinificare. E poi per un certo punto bisogna anche arrivare al momento in cui si dice: bene, e adesso vado in pensione, ma...
Sì, allora, ho avuto la fortuna, nel 2002 Samuel si è diplomato in enologia a Shenzhen.
Ma tuo figlio?
Mio figlio, sì, per me era automatico, scusate. E quindi lui ha subito iniziato a lavorare in cantina, infatti la vinificazione dal 2003 c'ero dietro, ma però che ci metteva la testa, l'idea, eccetera, tutto lui. E siamo andati avanti fino al 2008, fino al 2009 ho ceduto l'azienda agricola, di cui era Samuel, e dal 2011 anche la cantina è sua. Io sono pensionato, sono anche nonno adesso di 3 nipotini, e quindi ho altro da fare. Sì, sono riuscito a staccare tranquillamente, anche perché la vecchia nostra mentalità con quella giovane non è così evidente arrivarci assieme, no? Però va avanti l'azienda, la cantina va avanti, sono tempi difficili un po' per tutti. E tu prima mi chiedevi appunto le bolle, ecco, le bolle per
le
esempio...
Le bolle, ecco, è un'idea di Samuel, non tua.
Assolutamente tutta sua, io non ci sarei mai, onestamente, mai arrivato. Invece lui, il suo principale cruccio era quello di fare una bolla particolare del Ticino, infatti adesso fatta a base di Pinot Noir e di Chardonnay, o anche separati, che stanno sui lieviti da 48 a 60 mesi. Quindi quando escono non per lascio molto fine, ma io lì mi fermo proprio perché la cantina va avanti con Samuel e io faccio altro. Non faccio altro nel senso fuori da tutto, meno che lavorare in azienda, ecco.
Beh, è comunque una grande fortuna, credo,
sì,
perché
sì,
con tutto quello che hai fatto, sapere che col tuo pensionamento non muore tutto, ma anzi continua con una vitalità diversa, differente, con una mente diversa. Insomma, questo è veramente, trovo, un valore aggiunto in più.
Sì, effettivamente è così. Bisogna anche sapere, essere capaci di... Come hai saputo rischiare, devi anche essere capace di guardarti allo specchio e dire: io sono arrivato, sai chi c'è dietro, e quindi lasciare il testimone o il timone a chi arriva dopo. Anche perché poi sentendo in giro negli ultimi anni la mancanza di continuità nelle diverse famiglie, aziende, sia agricole che industriali. Sì, io ho avuto, ecco, tra virgolette, ho avuto questa fortuna.
Quando si raccolgono le olive, Claudio Premoli, quanto manca?
Manca ancora un po', manca ancora un po'. Si raccolgono, diciamo, verso metà ottobre fino a fine ottobre. Bisogna vedere un po' la stagione com'è. Chiaro che con questo, ormai si torna sempre su questo tema, il cambiamento climatico, tendenzialmente sempre un pochettino sempre prima, però non che tutti gli anni una settimana prima, no, magari sull'arco di 10 anni magari una settimana prima, anche perché quando c'è la mosca un diciamo una possibilità di cercare di attutire un po' questo danno, questa infestazione, è quella di raccogliere prima, perché le mosche fanno diverse fasi, e quindi magari invece di farne 4 ne fanno solo 3, perché si raccoglie prima e quindi si anticipa questo, ecco.
Ma ci sarà anche una raccolta collettiva? Cioè ci sarà un momento
quest'anno sarà la 10ª edizione della raccolta collettiva. Come tutti gli anni comunicheremo il giorno preciso e la consegna, che sarà a Bellinzona, Pambio, Noranco e Arancate, e tutti possono arrivare con i loro chili. È importante anche arrivare con una sola scatoletta di... C'è una signora che arriva regolarmente con una scatoletta di 0,5 chilo, però anche lei riceve una donazione che fanno, no, di olive, però tutti ricevono almeno una bottiglietta di olio, a dipendenza, diciamo, del quantitativo consegnato. E colgo l'occasione per anticipare o rammentare che il frantoio di Mezzana, il frantoio Atena, il quantitativo minimo è 150 kg.
Quindi qualcuno volesse presentarsi in autonomia con le proprie olive, 150 kg.
150 kg, esatto.
Quindi,
però
della signora con la scatoletta, ecco, no, lì conviene portarlo
alla raccolta collettiva.
Sì, certo.
È chiaro che si possono mettere assieme. Se uno ha 60 kg non può fare l'olio. Prima, fino a Sonvico, il minimo era 50 kg. Adesso è 150, perché è un macchinario un po' più moderno, ma più veloce anche. Però nulla toglie che gli olivicoltori si mettono assieme, uno ne ha 50, l'altro ne ha 100, arrivano a 150. L'importante è che viene coordinato, ecco.
Poi c'è un sito, vero?
C'è un sito internet, lì c'è il regolamento, tutti possono consultarlo, e poi ci sono anche i soci ricevono delle informazioni. È chiaro che l'attività del frantoio, dell'associazione del frantoio Atena, è limitata a quei 2 o 3 mesi prima, durante e dopo la frangitura, poi si ferma, il resto fa l'associazione Amici dell'Olivo.
Certo, il frantoiano l'anno scorso si è comportato bene?
Sì, l'abbiamo mandato anche a scuola.
Lo vogliamo salutare?
Salutiamolo, ciao signor Conconi.
Ciao Andrea.
E quindi...
Che tra l'altro ha fatto anche Edo ha fatto la scuola.
Anche tu hai fatto? Ah sì, è vero che l'avevi detto prima.
In Toscana, sì.
Sì, però devo rinunciare per motivi di salute.
Hai fatto anche quella scuola, ma sì, una curiosità.
Sì.
Hai lasciato la cantina in mano a tuo figlio, che gestisce pienamente, ma gli olivi?
No, quelli sono
miei.
Così gestisco io.
Quelli sono tuoi?
Sì, nel senso che li gestisco io quelli, sì.
E la raccolta?
La raccolta la faccio ancora io con un paio di amici, più un operaio o due di mio figlio me li faccio imprestare per la raccolta, perché deve essere una raccolta molto veloce, nel senso che entro 2 giorni deve aver raccolto questi 9, 10, 8 quintali di olive. Ho tutta l'attrezzatura che ci vuole. E niente, una cosa che abbiamo dimenticato, due... Quest'anno si festeggia i 25 anni degli Amici dell'Ulivo.
Claudio, hai dimenticato di dire questa cosa.
Ma questo Edo Latini è proprio un marketing manager,
Hai visto?
Hai visto?
Non
sì,
li
no,
scelgo mica a
quest'anno,
caso.
Quest'anno, sì, effettivamente 25 anni dell'associazione degli Amici dell'Ulivo. Abbiamo fatto diverse attività. La prossima, domani, i soci riceveranno, faremo una gita alle isole di Brissago, oltre a quella che abbiamo fatto in Sicilia, altre attività che abbiamo fatto, riceveranno questa per annunciarsi. Ecco. Poi lanceremo anche l'azione delle piante che facciamo adesso da diversi anni e partirà verso metà agosto e terminerà a settembre. Quindi ordinazione quest'anno e le piante arriveranno l'anno prossimo, guarda caso, proprio dallo stesso vivaista Nannini.
Lo stesso Diedo.
Noi ci serviamo da 10 anni da questo vivaista, è uno dei vivaisti più grandi d'Italia, uno dei 5 più grandi e siamo sempre ben serviti.
Vedi Edo, eri già sul pezzo.
Sì.
Grazie Edo Latini per essere stato con noi. Rimani perché siamo in casa tua, giochi in casa oggi, non abbiamo ancora detto nulla di dove siamo nello specifico, ma tra poco scopriranno che siamo... Lo dico, nella sala della musica e quindi tra pochissimo si parla di musica e che musica. Grazie anche a Claudio Premoli, Tiziano Pedrinis, a tra 7 giorni. Tra poco direi, andremo con la Domenica Popolare.
L'ora della terra con Obi, i tuoi specialisti per la casa e il giardino, ad Agno e a Sant'Antonino.